crede.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati ed eccoci di nuovo all'appuntamento con l'attività settimanale di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. E now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich duschi vodchong schenks nami pses radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore. Gli avvenimenti successi in questi giorni circa la curia e i miei collaboratori hanno recato tristezza nel mio cuore, ma non si è mai offuscata la ferma certezza che nonostante la debolezza dell'uomo, le difficoltà e le prove, la Chiesa guidata dallo Spirito Santo e il Signore mai le farà mancare il suo aiuto per sostenerla nel suo cammino. Si sono moltiplicate tuttavia illazioni, amplificate da alcuni mezzi di comunicazione del tutto gratuite e che sono andate ben oltre i fatti, offrendo un'immagine della Santa Sede che non risponde alla realtà. Desidero per questo rinnovare la mia fiducia e il mio incoraggiamento ai miei più stretti collaboratori e a tutti coloro che quotidianamente, con fedeltà, spirito di sacrificio e nel silenzio, mi aiutano nell'adempimento del mio ministero.
Con queste parole Benedetto XVI questa mattina all'udienza generale ha voluto mettere la parola fine in qualche modo alle vicende che si erano aperte venerdì scorso con un annuncio del direttore della sala stampa vaticana padre Federico Lombardi. Un annuncio che è stato confermato poi sabato scorso. Il direttore della sala stampa ha confermato in una dichiarazione che la persona arrestata mercoledì sera per possesso illecito di documenti riservati rinvenuti nella sua abitazione in territorio vaticano è l'aiutante di camera del pontefice Paolo Gabriele, che rimane tuttora in stato di detenzione. Padre Lombardi aveva affermato che si è conclusa la prima fase di istruttoria sommaria e si è avviata la fase di istruttoria formale. L'imputato, si leggeva nella dichiarazione, ha nominato due avvocati di sua fiducia, abilitati ad agire presso il Tribunale Vaticano, e ha avuto la possibilità di incontrarli. La fase istruttoria, ha sottolineato padre Lombardi, proseguirà fino a che non sia acquisito un quadro adeguato della situazione oggetto di indagine, dopodiché il giudice istruttore procederà al proscioglimento e al rinvio a giudizio. L'arresto di Paolo Gabriele, ha poi commentato padre Lombardi, interpellato dai giornalisti, ha destato stupore e dolore. In Vaticano, ha detto, tutti lo conoscono e certamente c'è un grande affetto nei confronti della sua famiglia, che è molto amata. L'augurio alla famiglia, concluso, è che possa superare questa prova. Poi oggi abbiamo ascoltato le parole del Papa, ma naturalmente all'inizio dell'incontro in piazza San Pietro, con moltissimi fedeli, il Papa ha tenuto la sua consueta catechesi dedicata alla scuola di preghiera. Dio, ha detto, consola sempre, anche in mezzo alle tempeste della vita.
Cari fratelli e sorelle, in queste catechesi stiamo meditando la preghiera nelle lettere di San Paolo e cerchiamo di vedere come la cristiana è un vero e personale incontro con Dio Padre in Cristo mediante lo Spirito Santo. Oggi in questo incontro entrano in dialogo il sì, fedele di Dio, e l'amen, fiducioso dei credenti. E vorrei sottolineare questa dinamica soffermandomi sulla seconda lettera ai Corinzi. San Paolo invia questa appassionata lettera a una chiesa che più volte ha messo in discussione il suo apostolato, e egli apre il suo cuore perché i destinatari siano rassicurati sulla sua fedeltà a Cristo e al Vangelo. Questa seconda lettera ai Corinzi inizia con una delle preghiere di benedizione più alte del Nuovo Testamento, suona così: «Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. Egli ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione, con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio». Quindi Paolo vive in grande tribolazione, sono molte, molte le difficoltà e le afflizioni che ha dovuto attraversare, ma non ha mai ceduto allo scoraggiamento, sorretto dalla grazia e dalla vicinanza del Signore Gesù Cristo, per il quale era diventato apostolo e testimone, consegnando nelle sue mani tutta la propria esistenza. Proprio per questo Paolo inizia questa lettera con una preghiera di benedizione e di ringraziamento verso Dio, perché non c'è stato alcun momento della sua vita di apostolo di Cristo in cui abbia sentito venir meno il sostegno del Padre misericordioso, del Dio di ogni consolazione. Ha sofferto terribilmente, lo dice proprio in questa lettera, ma in tutte queste situazioni dove sembrava non aprirsi una ulteriore strada, ha ricevuto consolazione e conforto da Dio. Per annunziare Cristo ha subito persecuzioni, fino ad essere rinchiuso in carcere, ma si è sentito sempre interiormente libero, animato dalla presenza di Cristo e desideroso di annunciare la parola di speranza del Vangelo. Dal carcere, così scrive a Timoteo, suo fedele collaboratore, lui in catene, e scrive: «La parola di Dio non è incatenata, perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, affinché anch'essi raggiungano salvezza che è in Cristo, insieme alla gloria eterna». E nel suo soffrire per Cristo egli sperimenta la consolazione di Dio, scrive: «Come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così per mezzo di Cristo abbonda la nostra consolazione». Nella preghiera di benedizione che introduce la seconda lettera ai Corinzi, domina quindi, accanto al tema delle afflizioni, il tema della consolazione. Da non intendersi solo come semplice conforto, ma soprattutto come incoraggiamento ed esortazione a non lasciarsi vincere dalla tribolazione e dalle difficoltà. L'invito è a vivere ogni situazione uniti a Cristo, che carica su di sé tutta la sofferenza e il peccato del mondo per portare luce, speranza, redenzione. E così Gesù ci rende capaci di consolare a nostra volta quelli che si trovano in ogni genere di afflizione. La profonda unione con Cristo nella preghiera, la fiducia nella sua presenza, conducono alla disponibilità a condividere le sofferenze e le afflizioni dei fratelli. Scrive Paolo: «Chi è debole, che anche io non lo sia? Chi riceve scandalo, che io non frema?» Questa condivisione non nasce da una semplice benevolenza, né solo dalla generosità umana o dallo spirito di altruismo, bensì scaturisce dalla consolazione del Signore, dal sostegno incrollabile della straordinaria potenza che viene da Dio e non da noi. Cari fratelli e sorelle, la nostra vita e il nostro cammino sono spesso segnati da difficoltà, da incomprensione, da sofferenze, tutti lo sappiamo. Nel rapporto fedele con il Signore, nella preghiera costante, quotidiana, possiamo anche noi concretamente sentire la consolazione che viene da Dio. E questo rafforza la nostra fede perché ci fa sperimentare in modo concreto il sì di Dio all'uomo, a noi, a me, in Cristo. Fa sentire la fedeltà del suo amore che giunge fino al dono del suo Figlio sulla croce. Afferma San Paolo: il Figlio di Dio Gesù Cristo, che abbiamo annunziato tra voi, io, Silvano e Timoteo, non fu sì e no, ma in lui ci fu il sì. Infatti tutte le promesse di Dio in lui sono sì. Per questo, per mezzo di lui, sale a Dio il nostro Amen per la sua gloria. Il sì di Dio non è dimezzato, non va tra sì e no, ma è un semplice, sicuro sì. E a questo sì noi rispondiamo con il nostro sì, con il nostro Amen, e così siamo sicuri nel sì di Dio. La fede non è primariamente azione umana, ma dono gratuito di Dio, e si radica nella sua fedeltà, nel suo sì, che ci fa comprendere come vivere la nostra esistenza amando Lui e i fratelli. Tutta la storia della salvezza è un progressivo rivelarsi di questa fedeltà di Dio, nonostante le nostre infedeltà e i nostri rinnegamenti, nella certezza che i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili, come dichiara l'Apostolo nella lettera ai Romani. Cari fratelli e sorelle, il modo di agire di Dio, ben diverso dal nostro, ci dà consolazione, forza e speranza, perché Dio non ritira il suo sì. Di fronte ai contrasti nelle relazioni umane, spesso anche familiari, noi siamo portati a non perseverare nell'amore gratuito, che costa impegno e sacrificio. Invece Dio non si stanca con noi, non si stanca mai di avere pazienza con noi, e con la sua immensa misericordia ci precede sempre, ci viene incontro per primo. È assolutamente affidabile questo suo sì. Nell'evento della croce ci offre la misura del suo amore, che non calcola e non ha misura. San Paolo nella lettera a Tito scrive: è apparsa la bontà di Dio, Salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini. E perché questo sì si rinnovi ogni giorno, ci ha conferito l'unzione, ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. È infatti lo Spirito Santo che rende continuamente presente il vivo e vivo il sì di Dio in Gesù Cristo, e crea nel nostro cuore il desiderio di seguirlo per entrare totalmente un giorno nel suo amore. Quando riceveremo una dimora non costruita da mani umane nei cieli. Non c'è persona che non sia raggiunta e interpellata da questo amore fedele, capace di attendere anche quanti continuano a rispondere con il no del rifiuto o dell'indurimento del cuore. Dio ci aspetta, ci cerca sempre, vuole accoglierci nella comunione con sé, perdonarli ad ognuno di noi, pienezza di vita, di speranza e di pace. Sul sì fedele di Dio si innesta l'Amen della Chiesa, che risuona in ogni azione della liturgia. Amen è la risposta della fede che chiude sempre la nostra preghiera personale e comunitaria, e che esprime il nostro sì all'iniziativa di Dio. Spesso rispondiamo per abitudine con il nostro Amen nella preghiera, senza coglierne il significato profondo. Questo termine deriva da Aman, che in ebraico e in aramaico significa rendere stabile, consolidare e di conseguenza essere certo, dire la verità. Se guardiamo alla scrittura, vediamo che questo Amen è detto alla fine dei salmi di benedizione, di lode, come ad esempio nel Salmo 41. Per la mia integrità tu mi sostieni e mi fai stare alla tua presenza per sempre. Sia benedetto il Signore Dio di Israele, da sempre e per sempre. Amen, amen. Oppure esprime attenzione a Dio nel momento in cui il popolo di Israele ritorna pieno di gioia dall'esilio babilonese e dice il suo sì, il suo amen a Dio e alla sua legge. Nel libro di Neemia si narra che Estra, dopo questo ritorno, aprì il libro della legge in presenza di tutto il popolo, perché stava più in alto di tutti. Come abbia aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Estra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose Amen, Amen, alzando le mani. Sin dall'inizio, quindi, l'Amen della liturgia giudaica è diventato l'Amen delle prime comunità cristiane. Il libro della liturgia cristiana per eccellenza, l'Apocalisse di San Giovanni, inizia con Amen della Chiesa, a colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Così nel primo capitolo dell'Apocalisse. E lo stesso libro si chiude con la invocazione Amen, viene Signore Gesù. Cari amici, la preghiera è l'incontro con una persona viva da ascoltare e con cui dialogare. È l'incontro con Dio che rinnova la sua fedeltà incrollabile, il suo sì all'uomo, a ciascuno di noi, per donarci la sua consolazione in mezzo alle tempeste della vita e farci vivere uniti a Lui un'esistenza piena di gioia e di bene che troverà il suo compimento nella vita eterna. Nella nostra preghiera siamo chiamati a dire sì a Dio, a rispondere con questo Amen dell'adesione, della fedeltà a Lui di tutta la nostra vita. Questa fedeltà non la possiamo mai conquistare con le nostre forze. Non è solo frutto del nostro impegno quotidiano. Essa viene da Dio ed è fondata sul sì di Cristo che afferma «Mio cibo è fare la volontà del Padre». È in questo sì che dobbiamo entrare in questo sì di Cristo, nell'adesione alla volontà di Dio, per giungere con San Paolo ad affermare che non siamo finalmente noi a vivere, ma è Cristo stesso che vive in noi. Allora, l'Amen della nostra preghiera personale e comunitaria avvolgerà e trasformerà tutta la nostra vita, una vita di consolazione di Dio, in una vita immersa nell'amore eterno e incrollabile. Grazie.
All'udienza generale il Papa ha anche affermato la sua vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto in Emilia e, dopo aver espresso il suo cordoglio, ha detto: l'auspicio è che con l'aiuto di tutti e la solidarietà dell'intera nazione possa riprendere al più presto la vita normale in quelle terre così duramente provate. Domenica scorsa, solennità di Pentecoste, il Pontefice ha celebrato la Santa Messa nella Basilica Vaticana e ce ne parla Sergio Centofanti.
Una chiara e intensa descrizione di ciò che è Babele e di ciò che è Pentecoste. Benedetto XVI nell'omelia illustra quanto sta accadendo oggi come ieri.
Assistiamo a fatti quotidiani in cui ci sembra che gli uomini stiano diventando più aggressivi e più scontrosi. Comprendersi sembra troppo impegnativo e si preferisce rimanere nel proprio io, nei propri interessi.
Stiamo rivivendo la stessa esperienza di Babele, afferma il Papa, laddove gli uomini pensano di potersi mettere al posto di Dio, ma si mettono solo l'uno contro l'altro.
È vero, abbiamo moltiplicato le possibilità di comunicare, di avere informazioni, di trasmettere notizie, ma possiamo dire che è cresciuta la capacità di capirci? O forse paradossalmente ci capiamo sempre meno? Tali uomini non sembra forse serpeggiare un senso di diffidenza, di sospetto, di timore reciproco, fino a diventare perfino pericolosi l'uno per l'altro?
L'unità, conclude il Papa, può esserci solo con il dono dello Spirito di Dio, che vince discordie, gelosie e inimicizie, creando amore, gioia e pace.
Benedetto XVI ha incontrato il Collegio Cardinalizio in occasione di un pranzo offerto per i suoi 85 anni e per l'inizio dell'ottavo anno di pontificato. Alessandro Gisotti.
I cardinali sono i miei amici. Con queste parole semplici ed affettuose, Benedetto XVI ha ringraziato i membri del Collegio Cardinalizio.
Ringraziamenti innanzitutto al Signore per i tanti anni che mi ha concesso, anni con tanti giorni di gioia, ma anche notti oscure. Ma in retrospettiva si capisce che anche le notti erano necessarie e buone, motivo di ringraziamento.
Il Papa ha quindi sottolineato che anche nel mondo di oggi abbiamo bisogno di una ecclesia militans che si impegna a sconfiggere il male. Quindi ha citato il suo amato Sant'Agostino, per il quale tutta la storia è una lotta tra due amori: amore di se stesso fino al disprezzo di Dio, amore di Dio fino al disprezzo di sé nel martirio.
E in questa lotta è molto importante avere degli amici. Io sono circondato dagli amici del Collegio Cardinalizio, sono i miei amici.
E Benedetto XVI nella settimana appena trascorsa ha anche incontrato i vescovi italiani che si sono riuniti nella loro annuale assemblea generale che si tiene in Vaticano. Una occasione per parlare anche del cuore della crisi che ferisce l'Europa.
È l'esclusione di Dio, il secolarismo, il cuore della crisi che ferisce l'Europa. Soprattutto nelle società di antica tradizione cristiana, constata il Papa incontrando i vescovi italiani, l'uomo oggi pretende di avere identità compiuta semplicemente in se stesso. Esclude Dio dal proprio orizzonte, gli è indifferente o lo relega nell'ambito soggettivo. Di qui l'appello ad un rinnovato impulso che punti al cuore della fede e della vita cristiana.
In un tempo nel quale Dio è diventato per molti il grande sconosciuto, e Gesù semplicemente un grande personaggio del passato, non ci sarà rilancio dell'azione missionaria senza il rinnovamento della qualità della nostra fede e della nostra preghiera.
Questo è lo scopo dell'anno della fede che, ha ricordato il Pontefice, inizierà l'11 ottobre prossimo. Sarà l'occasione per guidare gli uomini e le donne del nostro tempo a comprendere che compiere la volontà di Dio non è un limite alla libertà, ma è essere veramente liberi.
Dio è il garante, non il concorrente, della nostra felicità. E dove entra il Vangelo, l'uomo sperimenta di essere oggetto di un amore che purifica e rende capace di amare e di servire l'uomo con amore divino.
Paolo Ondarza, Radio Vaticana.
E Benedetto XVI ha anche voluto far sentire la sua vicinanza per la strage e la morte di un centinaio di persone, tra cui numerosi bambini, la recente strage di Ula. In un comunicato della sala stampa vaticana si legge: la Santa Sede esorta le parti interessate e tutta la comunità internazionale a non risparmiare alcuno sforzo per risolvere la crisi attraverso il dialogo e la riconciliazione. Appello infine alla cessazione di ogni forma di violenza e ai leader e ai credenti di diverse religioni perché si promuova la pace per il bene di tutta la popolazione. Per il momento termina qui il nostro appuntamento. Grazie naturalmente per averci seguito e a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.